Sudafrica. Ecco qui cosa sta succedendo ora in Sudafrica.
Che
Ci sono
succede in
diversi
Sudafrica?
articoli e video su questo.
Siamo sullo stesso soggetto. Ripeti un po'.
Il giornale. Rivolta nel Sudafrica in ginocchio. Violenza nelle strade, 45 morti.
45 morti, altri dicono un centinaio, comunque non si sa. Quindi 45 morti perché c'è violenza nelle strade. Perché? Andiamo avanti.
Il Sole 24 Ore, Sudafrica, saccheggi e violenze a Soweto per l'arresto di Zuma.
Quindi hanno arrestato l'ex presidente del Sudafrica, Zuma, ed ecco che i suoi sostenitori sfasciano tutto.
ANSA,
Ansa.
Sudafrica, 45 morti e almeno 757 arresti nelle proteste.
Ecco, c'è le foto lì. Ecco,
Sì,
foto di
è terribile.
caos, negozi saccheggiati,
Distrutte tutto.
distrutte, auto bruciate, scassate. Leggi un po' l'articolo, per cortesia.
Citizens armed themselves as looting unrest roiled South
Allora
Africa.
dice, i cittadini si stanno armando perché stanno aumentando i saccheggi e le proteste e violenze in Sudafrica.
South African President Cyril Ramaphosa said on Wednesday he might order more troops on the streets as the army and the police they struggle to quell days of looting and violence, while some citizens armed themselves to protect their property and businesses from the rampage.
Ecco, quindi il presidente che si chiama Ramaphosa, che ha seguito l'altro presidente arrestato per corruzione, eccetera, ha detto mercoledì che lui manderà ulteriori truppe, soldati e polizia perché, per via delle proteste, della violenza e in tutto questo i cittadini si stanno armando. Si stanno armando per proteggere se stessi e le loro proprietà dalle violenze. BBC.
BBC. South Africa Zuma riots. Armed police protect food deliveries.
Ok, attenzione, io ho parlato di questo anni fa. Vi ho detto, arriverà il tempo. Da perché traduco, sì.
Sì, traduci e se puoi spiegare perché stanno facendo queste proteste, cosa chiedono, cosa stanno
Vogliono
cercando di
che libera
ottenere.
il loro capo politico, che era arrestato per corruzione.
Cioè Zuma,
E sì,
che è l'ex
vogliono
presidente.
l'ex presidente. Va bene. Quindi qua, ricordate, anni fa abbiamo parlato che sarebbe giunto il momento che per trasportare il cibo dovevano mandare i soldati a proteggerlo. Vi ricordate?
Sì, a proteggere i camion.
Ma ti ricordi, abbiamo parlato 5-6 anni fa.
Sì.
Dice, arriverà il tempo che dovranno mandare l'esercito a scortare i camion di cibo perché sarebbero stati assaltati. Bene, hanno cominciato in Sudafrica. E si fermerà lì? No, non si fermerà lì. Perché quando la gente muore di fame, come succedeva in Russia, accetterà qualunque politica che gli prometta cibo. Infatti hanno accettato Lenin, hanno accettato Stalin. Va bene. E qui c'è gente che, come al solito, i capitalisti, ci sono i ricchi e straricchi, i milionari che viaggiano in giro nuotando sui soldi, e questi non c'è cibo da mangiare. E allora vanno nelle strade e bruciano tutto quello che possono bruciare. Ecco, arriva un autotreno, qui c'è la foto di un autotreno che trasporta cibo, ce l'hai? Ecco,
Sì.
qui c'è un autotreno, è così. E cosa vedi vicino? In questo articolo dal BBC News c'è una foto vicino all'autotreno pieno di cibo, c'è
C'è
un
la polizia.
militare con
Sì.
un fucile a pallettone, un grosso fucile, che di guardia all'autotreno pieno di cibo. Va bene. Quindi, come vedete, siamo arrivati nel percorso del tempo della fine, che stanno cominciando le violenze in tutto il mondo, aumenteranno ed esploderanno. Bene, e sono esplose anche in Argentina, da anni in Argentina fanno questo, da anni in Argentina vanno a scassinare sui mercati e rubano cibo, però ancora sotto controllo, va bene. E adesso si sta andando di nazione in nazione, sono arrivati in Sudafrica, secondo me esploderà in tutto il mondo. Va bene, New York.
New York Post. South Africa violence continues to spiral, causing food and fuel shortages.
In Sudafrica la violenza continua ad aumentare e causa mancanza di cibo e mancanza di carburante. Tenetevi, fratelli che avete la macchina, tenete qualche tannica di carburante in garage, il mio consiglio. Ogni 6 mesi, 6, 7, 8 mesi fate una rotazione. Usate il vecchio, in continuazione fatelo. Usate il vecchio, va bene, e mettete, in, depositate il nuovo. Il diesel dura 6, 8 mesi, 10 mesi, può durare al buio, pensicillato al buio, senza sole, e la benzina anche di meno. Allora, Fox News.
South African looting orchestrated, police minister says.
Allora, il ministro della polizia, cioè in Italia si dice il ministro dell'interno, credo, e dice che i saccheggi in Sudafrica sono, vengono manovrati da qualcuno. News opinion.
Violence, anger and chaos. The week that broke South Africa and what the future looks like.
Ok, dice la violenza e la rabbia delle masse e produce caos. Questa è la settimana che ha broke South Africa, che ha fatto saltare... ha fatto saltare il Sudafrica, cioè c'è un'esplosione, è tutto bloccato, esplosione di violenza dappertutto. Ok, poi c'è uno BBC. BBC
South com. Africa looting, I'm struggling to find food.
Ok, questo giornale della BBC dice saccheggi in Sudafrica, c'è uno che dice sto lottando per trovare cibo, cioè non trovano cibo. Ricordate quando c'era la guerra in Bosnia che la gente moriva per andare a cercare il cibo? Adesso sta andando, tutto il mondo sta diventando così. Ci sta pensando il diavolo a far saltare tutto. Perché? Perché deve introdurre l'anticristo a portare la pace. Quindi il diavolo ha bisogno di caos, confusione, guerre e crollo monetario. Perché arriva il salvatore, tra virgolette, che risolverà tutto, tra virgolette. Va bene, quindi... il Signore già ci aveva mostrato questo da tanto tempo, che non, spiace doverlo ripetere, ma purtroppo era profetico, era la verità e sta avvenendo. Quindi le crisi che solamente peggioreranno, va bene, io vi consiglio fortissimamente, va bene, e credo che venga il Signore, non dovete essere dipendenti dalle città, dovete essere dipendenti solo dal Signore, va bene? E il Signore ci mostra che dovete avere un luogo fuori dalle città, un luogo che sia autosufficiente con le cose basilari, non i vizi, i vizietti, le comodità, ma basilare, cibo basilare che possa essere 50 kg di frumento, 100 kg di lenticchie, le cose così, ceci sono la proteina, delle cose migliori sono i ceci, 50 kg, 30 kg, quella, insomma una cosa basilare di quello che potete immagazzinare che dura nel tempo, procurarvi dei fusti di cartone pressato perché altrimenti il cartone pressato respira e questi cibi ammuffiscono altrimenti. I fusti di cartone pressato procurate, mettete il cibo lì, vi protegge anche dai topi. Consiglio velocissimo. Quindi cercate di non dipendere dalle città, ma dipendere dal Signore, da quello che Lui mostra, e trovandovi nella locazione, nella località, nel luogo che Dio vi ha mostrato. Quindi inginocchiarvi, pregare, digiunare, fate un digiuno tutte le mattine. C'è uno che mi ha scritto criticandomi, io il digiuno molto di più. E tu puoi digiunare 40 giorni e 40 notti, fratello. Però ci sono fratelli che vanno a lavorare e devono qui, capito? Non puoi andare a lavorare e digiunare perché ti fa male. Ti puoi ammalare. Sai, lavorare e digiunare ti fa male. Che lo stomaco non funziona così. Che c'è gli acidi dentro e ti mangiano lo stomaco. Se vuoi digiunare 40 giorni e 40 notti come qualcuno che mi ha criticato vuole fare, o 20 giorni, va bene, devi stare a letto, devi sederti, devi fare niente. Però se lavori devi fare come Daniele. Daniele lavorava per il re, non poteva riposarsi tutto il giorno, e allora Daniele digiunava e si chiamava il cibo di afflizione. Così era. Cosa semplice, un pezzo di pane, un pezzo di frutta, un pezzo di verdura, giusto per tenere lo stomaco in azione, e ti serve anche la forza per lavorare. Quindi quelli che come noi, io per esempio non riesco a stare un giorno senza fare niente, allora mi piace fare digiuno ogni mattina, quando devo digiunare, digiuno a mattina, un'ora, 2 ore, dedico la parola e il Signore mi parla, a volte anche mezz'ora e il Signore mi parla. Appena il Signore ti parla non devi continuare a digiunare altri 20 giorni, stai perdendo tempo, Gesù ti ha parlato.
Ma tu hai fatto digiuni anche di 3 giorni?
Sì, ho fatto digiuni anche di 3 giorni. Però io, per me, siccome devo lavorare tutti i giorni, va bene, io preferisco digiunare tutte le mattine. Di solito una mattina, 2 o 3, il Signore ti risponde, dopo fai una bella oretta di digiuno e preghiera concentrato, senza parlare con nessuno. Questo è il modo che ho trovato io di pregare, digiunare e lavorare, perché c'è lavoro da fare. Non posso dire, fratelli, sabato e domenica Angela fa un annuncio, fratello Giuseppe non c'è oggi perché sta digiunando.
Puoi scegliere un altro giorno per digiunare?
Fratelli, digli che ci svegli, che siamo qua.
Amen.
E io, ecco qua, sono qui, sveglio, sono qua.
Giusto.
Va bene?
Amen.
Va bene, allora ho finito, Angela.
E vorrei mettere un messaggio in audio, se possiamo ascoltarlo insieme. E da parte di Salvatore, che stava riflettendo alle preparazioni per il tempo della fine e alcune scritture della Bibbia che parlano di come prepararsi, e ci ha inviato questo messaggio molto interessante, che possiamo ascoltarlo. Lascio a lui a spiegare tutto.
Cari e amati fratelli, buon pomeriggio, come state? Il Signore vi benedica. Io volevo condividere con voi una riflessione che mi è venuta da fare in questi giorni. Pochi giorni fa mi è capitato di parlare con una sorella, la sorella Giuseppina dalla Germania, che voi conoscete benissimo. E lei mi ha raccontato che ha avuto una rivelazione da parte del Signore. Lui le ha rivelato che deve andare in Sud America, il suo luogo di rifugio è Sud America, ed ecco che lì poi è nata la mia riflessione. La scrittura in esame è quella di Apocalisse 12,14, che andremo a leggere adesso. Apocalisse 12,14: ma alla donna furono date le ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente. Analizzando il versetto, parla della grande aquila che vengono date alla donna per fuggire nel deserto. Questo deserto è un luogo lontano, come sappiamo, un luogo che il Signore ha preparato per la sua sposa. La grande aquila, a mio avviso, rappresenta l'aereo. Quindi il posto lontano si può raggiungere con l'aereo. Infatti le ali della grande aquila rappresentano il viaggio aereo. E il luogo del deserto, a mio avviso, come anche pensa il fratello Giuseppe, sia il Sud America, perché è un luogo tra virgolette più tranquillo rispetto agli altri, dove il dominio del nuovo ordine mondiale è meno pressante rispetto all'Occidente, rispetto all'Asia, rispetto diciamo alle zone satelliti dell'Europa, rispetto all'Australia, per esempio, che sono tutte zone che saranno controllate in modo pressante dal nuovo ordine mondiale. E Sud America è un posto dove quasi tutti sono cristiani, quindi sono persone molto dolci, molto comprensive, molto aperte di cuore. Quindi è un luogo facile da evangelizzare, e poi dove si parla in quasi tutte le nazioni una sola lingua, cioè lo spagnolo, a parte qualcuna dove si parla anche il portoghese, però sono zone dove si parla lo spagnolo, quindi tu hai più facilità a uscire da una nazione all'altra. Infatti, come dice il Signore in Matteo 10:23, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Ora, molti fratelli dicono, sì, però il Signore ha rivelato che dobbiamo fuggire quando verrà posta l'abominazione della desolazione. Ora leggiamo la scrittura, Matteo 24, dal 15 al 21. Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo, chi legge comprenda. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato, poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più vi sarà. Credo comunque che questo passo non sia per quelli che vanno nel deserto, ma siano per quelli che non possono partire, che non si sono potuti preparare e non hanno, diciamo, ricevuto la rivelazione del Signore. Quindi molti di questi si dovranno organizzare, arrangiare come meglio possono, cioè dovranno fuggire così all'improvviso, senza magari i documenti, senza i soldi, senza le scarpe, senza il cappotto, è un esempio che sto facendo naturalmente, quindi sarà una fuga improvvisata. Quindi io dico ai fratelli, a tutti quelli soprattutto che hanno ricevuto questa rivelazione, soprattutto quella della sorella Giuseppina, di assecondare questa rivelazione e di andare via adesso, perché i tempi si fanno sempre più difficili e stringenti, quindi chi può farlo adesso, chi può partire ora, lo faccia adesso, e noi continueremo in ogni caso a pregare il Signore perché dia a ognuno di noi la sua rivelazione personale sul nostro deserto da raggiungere. Nel nome di Gesù, amen. Ecco fratelli, io volevo rendervi partecipi di questa piccola riflessione, volevo sapere cosa ne pensavate voi. Un abbraccio grande in Cristo Gesù, che il Signore vi benedica, un abbraccio a tutti voi e a tutti i fratelli della radio, a tutti quelli che seguono la radio. Un abbraccio forte e grande a tutti. Dio vi benedica.
Grazie Salvatore, Dio ti benedica, grazie per condividere questa tua riflessione, questo pensiero. Tu come la vedi Giuseppe? Chiedeva a Salvatore la tua opinione, quindi questo parallelo, il versetto di Apocalisse 12 dove dice la donna fugge nel deserto, cioè ha il tempo di andare, trovare il rifugio, prepararsi, e poi paragonato con Matteo 24 dove dice subito fuggite, non c'è tempo per niente, né per la giacca né per prepararsi. Quelli sono praticamente quelli rimasti che non hanno fatto le preparazioni in tempo?
Lui ha visto bene, è giusto come li vede. Mm-hmm. Lui ha visto che quelli che Gesù ha detto di fuggire in Matteo 24, 15 a 21, lui ha detto che sono quelli che non sono preparati, no? Sì, è quello che abbiamo detto anche noi diverse volte. Mm-hmm. E l'altra invece, cioè la donna che fugge nel deserto in Apocalisse 12:14, questa invece è la sposa di Cristo che si è preparata e che apparentemente da queste scritture mostrano che la Chiesa sarà divisa tra i cristiani pronti e i cristiani non pronti, cioè la sposa fedele che ascolta dal Signore e che si prepara, la donna che fugge nel deserto. Cioè io non è che sto dicendo la donna che fugge nel deserto, che per me, nel mio caso, è Sud America. Un altro sarà Siberia, tra virgolette, ovunque. Non c'è una... Mm-hmm. Spirito Santo deve guidare. Uno dice per me è la nazione X, invece frate Giuseppe dice per me invece Sud America. Cioè il deserto non è una nazione, un'area, cioè mm-hmm. è dove Dio ti guida.
Però deve essere un posto lontano, dice anche Salvatore, essendo una grande aquila che vola, non è un posto dietro l'angolo, è un posto lontano.
No, Maria ha ragione. Io lo vedo identificato perfettamente in Sud America, perché per me è il posto più facile del mondo, terzo mondo, zona in paesi, in via di sviluppo, mm-hmm. dove le cose funzionano a rilento, anche il male, anche il diavolo. e poi ci sono 20 nazioni che parlano spagnolo o portoghese, Brasile, che è molto simile. Quindi è un posto dove, infatti, noi adesso siamo stati in diverse nazioni. Siamo già stati quattro nazioni, no? E certo, non lo consiglio a tutti quanti di fare questo, perché noi siamo una missione e quindi dobbiamo farlo per motivi. Però è molto costoso, dare una nazione, comprare tutto, poi vendere, andare in un'altra. Per noi abbiamo speso un sacco di soldi a fare questo, però c'è stata un'eredità che abbiamo avuto. Certo, una certa eredità abbiamo ricevuto da parenti e l'abbiamo spesa tutta, però cioè, siamo partiti dall'Europa che avevamo 3.000 euro, siamo arrivati qua e ne avevamo molti di meno e dopo qualche mese è arrivata questa eredità, no, 40.000 euro abbiamo ricevuto e giri di qua, giri di là ci sono spesi tutti perché compra e svendi, quando vendi e svendi, quando compri devi comprare caro. E poi la casa, i depositi, insomma, mi ha speso tutto. Però il Signore ha provveduto questi soldi. Cioè, quando c'è una cosa, il Signore provvede. Quindi, però non lo consiglio a fratelli di venire qua a cambiare quattro nazioni. Non lo fate. Va bene? Perché noi siamo una missione, dobbiamo farlo. Voi, invece, dovete, il Signore deve mostrarvi questo è il posto e cercate di stare lì. A meno che il Signore non vi guida altrimenti.
Però dicevi che l'unico posto di rifugio non è solo il Sud America.
No, dicevo no, no, per me la mia famiglia qua, questo è il posto migliore per noi. Io con i bambini così faccio fatica, non è come una coppia fratelli senza figli che viaggiano, va bene, quasi come turisti, quasi. Noi impiantare i bambini, loro fanno la scuola in casa, insomma i bambini
Certo.
è una missione a tempo completo, bambini. Quindi io per me non. Insomma, cercate di trovare un posto dove rimanete. Va bene, però può essere qualunque posto dove Dio vi mostra. Ho detto la mia testimonianza riguardo a noi, per noi il miglior posto è Sud America. Però abbiamo ricevuto anche critiche di gente, anche falsi fratelli, che ci hanno criticato. Volete che tutti scappano dall'Europa? Che maniera ridicola di metterla? Non ho mai detto questo. Ho sempre detto ognuno deve pregare e chiedere al Signore. Però devo condividere come la chioccia che trova il cibo e chiama i pulcini, io sento il dovere di dire siamo venuti qua, abbiamo pianerizzato, siamo arrivati e abbiamo scoperto che era giusto. Il Signore ci ha guidato bene, quindi se qualche fratello vuole venire in questa zona, sappiate che per me la zona è buona. E
Giusto, sì.
quindi non è come dice certa zizzania, tu vuoi che tutti scappano dall'Europa, questi qui non so se sono fratelli che parlano così, questi sono zizzania. Vogliono seminare zizzania. Va bene, attenzione ai falsi fratelli, ok? Va bene, falso fratello che seguono la nostra radio solamente per criticare, per favore andate da un'altra parte, non siete benvenuti, non siete invitati. Questa radio non appartiene a voi, è una radio privata, quindi ci sono certi che si presentano come falsi fratelli, che fanno finta di essere fratelli e ci seguono solo per criticare. Per favore, andatevene da un'altra parte, come ha detto Abramo a Lot. Genesi 13 fa: noi litighiamo, qui c'è troppo liti, divisioni. E Abramo in Genesi 13 ha detto a Lot: Lot, se vai a destra, io vado a sinistra, se tu vai a sinistra, io vado a destra. Quindi Lot era un fratello, sì, ma era un fratello ribelle, non voleva sottomettersi al pastore Abramo. Quindi invito amorevole, permetti, Angela, che faccio questo invito. Sì, fratelli che ci seguono, che è tutto gratis, venite, prendete, mangiate, però come ringraziamento, invece di sostenere, solamente criticano, vi diciamo non siete benvenuti, non siete invitati, siete nel posto sbagliato. Trovatevi una chiesa dove potete mormorare quanto volete. Ce ne sono chiese che si mormora. La nostra chiesa non. Niente, non fate parte della nostra fratellanza. Vi sopportiamo, non è che vi sopportiamo. Se poi siete fratelli veri, andrete da un'altra parte e lo dimostrerete. Però fino a se dovessi fratelli falsi, grazie a Dio sono anche la minoranza, pochissimi. Ascoltano tutto solamente per criticare, ma per cortesia, andate da un'altra parte.
Anche perché io non avrei mai il tempo di ascoltare per ore uno che non mi piace, che voglio solo criticarlo. Non ho quel tempo, io devo evangelizzare, devo fare qualcosa per Gesù, non ho tempo.
Ma anche ti imitano, usano le tue rivelazioni, le tue insegnamenti, usano tutto quello che noi insegniamo, però come ringraziamento, invece di sostenerci, ci criticano. Ma per cortesia, noi non vi riteniamo fratelli, perlomeno, non so neanche se siete fratelli veri. Siete fratelli, o siete fuori posto, il vostro posto è un'altra chiesa, oppure siete falsi fratelli. È possibile che solo criticate? Possibile. Fratelli veri si sostengono a vicenda. Ho chiuso, Angela, volevo una cosa che, insomma, volevo dire questo. Va bene, voi scrivetemi, fratelli, ditemi cosa pensate. E mi rivolgo ai fratelli veri, quelli che voi sapete chi siete, i fratelli veri. Ok, ci sono tre punti sulla pagina radio, dice: per essere parte della fratellanza ci sono tre punti, nient'altro. Chi non segue quei tre punti, innanzitutto, va bene? Innanzitutto l'unità dottrinale nello spirito. Se non seguite quei tre punti, non fate parte della fratellanza. Sarete un ottimo pentecostale, un ottimo cattolico, però non fate parte della nostra fratellanza, fate parte di un'altra fratellanza. Gloria a Dio. Angela.
Torniamo al problema in Sudafrica, cioè tanta gente che lì non era preparata per queste proteste, è come una guerra lì, tanta gente sta morendo di fame, non ha fatto le provviste, non si è preparata come noi da tanto tempo diciamo, e quindi adesso stanno soffrendo.
E il fatto è che arriva anche da altre parti, arriverà anche, secondo me, va bene, qualcuno dirà ti sbagli, ma forse mi sbaglio, non credo. Arriverà più o meno in tutto il mondo. Cos'è? Il diavolo ha bisogno di un'emergenza mondiale per mettere un leader mondiale. Mm-hmm. Va bene, ha bisogno. Il diavolo deve crearla, la guerra. Se non era per la guerra con la Germania, Lenin non avrebbe preso potere in Russia, perché lo zar aveva tutte le truppe impegnate contro i tedeschi. Lenin se ne ha approfittato e ha conquistato la Russia interna. Lo zar ha fatto uno sbaglio. Doveva fare la pace con la Germania, che poi l'ha fatta Lenin, e distruggere il comunismo, che era tutto fumo e niente arrosto, come poi si è visto attraverso Stalin. Il comunismo è sempre fumo e mai arrosto, uguale al capitalismo.
Ho una citazione che hai scritto su quello che succede in Sudafrica, vuoi che la leggo?
Sì.
Sono gli appunti di fratello Giuseppe. Dice che dopo che il nuovo ordine mondiale ha portato 27 anni fa la falsa democrazia in Sudafrica e ha accusato i bianchi di tante cose non vere, ecco i risultati. L'apartheid è certo errato.
Cioè, per te dire il razzismo che c'era in Sudafrica prima è una cosa orribile.
È certo errato, ma dove sono ora quelli che addossavano sui bianchi anche tutte le altre colpe? Il Sudafrica era la nazione più ricca e organizzata dell'Africa, che esportava elettricità nelle nazioni circonvicine. Dove sono i movimenti negli USA e nel mondo che accusano i bianchi, e solo i bianchi, di ogni male esistente e che propagano il razzismo, camuffandosi da, virgolette, antirazzisti? La verità è che Romani 3:23 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non solo i bianchi o i neri, ma tutti. Ma il colore della pelle è solo il pretesto del diavolo per propagare l'odio, le divisioni sociali, per innestare disordini, lotte e guerre. Sì che l'anticristo che viene si atteggi a portatore di pace, come dice in Geremia 8:9-13. I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Perciò io darò le loro mogli ad altri, i loro campi a dei nuovi possessori, poiché dal più piccolo al più grande sono tutti avidi di guadagno. Dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Essi saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire. Perciò cadranno fra quelli che cadono, quando io li visiterò saranno abbattuti, dice il Signore. Certo, io li sterminerò, dice il Signore. Non c'è più uva sulle vite, non più fichi sul fico, e le foglie sono appassite. Io ho dato loro dei nemici che passeranno sui loro corpi. Geremia 8, 9 a 13.
Amen, Signore Gesù. Amen, amen. Amen. In continuazione lo Spirito Santo ci dà avvertimento dopo avvertimento dopo avvertimento. Come dice Gesù in Giovanni 16, 1, lo Spirito Santo continua ad avvertirci in continuazione. E anche i fratelli che ci scrivono, tutti quanti, non riceviamo altro che avvertimenti dei mali che stanno venendo. Beati quelli che si preparano. Non è che perché abbiamo paura della morte, non è quello. È che viene il marchio della bestia e che vorranno, così come adesso vorranno vaccinare i vostri figli, vorranno dare il marchio ai vostri figli. Dovete andare in un posto dove potete spostarvi. Va bene, ci sono nazioni dove potete anche durante la pandemia che non puoi uscire di casa, il Signore ci ha mostrato in modo che chi, i fratelli che lo vogliono fare, ve l'abbiamo detto, ve lo diciamo di nuovo, durante la pandemia qui nel terzo mondo puoi viaggiare di strada in strada, incontrare la gente e parlare con chi vuoi, con la tua bella macchina. Come si fa, Dora?
You do friendship,
ambulante.
L'ambulante.
C'è Angelo con la mano alzata.
Fai l'ambulante, sì. E con la scusa di andare in giro e vendere cose, con il permesso anche
con
per
il permesso,
farlo.
Anzi, lo incoraggiano perché vogliono questo. La gente ha bisogno di cibo, eccetera, detergenti, eccetera.
Sì, con questa scusa incontri tante persone che evangelizzi.
Ecco,
e poi ti prendi cura anche delle tue finanze.
Esatto,
nello stesso
capito?
Tempo.
Ti vieni pagato mentre evangelizzi, cioè fai l'ambulante, vendi, guadagni quello che guadagni e guadagni abbastanza. Ambulanti guadagnano più che negozi, in proporzione. E paghi il tuo affitto, paghi il tuo cibo, prendi cura dei tuoi figli e in più occhi aperti per le pecorelle, che quando torni a vendere di nuovo segui la pecorella. Quindi è sempre mettere il Signore al primo posto. Gloria a Dio. Qui nel terzo mondo... In Italia so che è tutto complicato, in Europa cosa ci fate in Europa? Tutto complicato. 50% di tasse, e più l'IVA, e questo, insomma, tutti alla fine pagano 70-75%, 50% di tasse, 25% di IVA, pagano 75%. Vabbè, che ci fate lì? Perché andate dove l'aria è più fresca, l'acqua è più pura e la gente è più pecora? Ah, non c'è diavolo, fratello Giuseppe? Ecco, la capra non manca mai, e certo che c'è il diavolo. C'era una capretta che scriveva e dice: fratello Giuseppe vuole dirci che non c'è diavolo in Sud America. E a te, mia cara zizzania, chi te l'ha detto questo? Io non l'ho mai detto. Quindi attenzione alla zizzania, che vanno in giro a seminare zizzanie. E sanno usare anche qualche scrittura ogni tanto, per imbrogliarvi meglio.
Una domanda volevo chiederti da parte di Nika, che ha scritto pochi minuti fa e dice... Buongiorno a tutti. Fratello Giuseppe, ho una domanda. Se uno è fedele a Dio in tutto e riguardo a spostarsi non può per motivi familiari, per esempio in famiglia non tutti lo pensano uguale o altri motivi, come pensi queste persone non faranno parte della Chiesa Sposa con Olio perché non possono abbandonare i familiari? Grazie in anticipo, che Dio vi benedica.
Dio ti benedica, fratellino. Nessuno sa che sono le vergini con olio e senza olio, neanche io. Però è scritto nella Bibbia e quindi lo devo predicare. Ci sono chiese, vergini, cristiani con olio e quelli senza. Chi sono? Io non lo so, io non posso dirlo. Non lo so e non lo voglio sapere. Va bene, io ti immagini, io gli dico a fratello, tu non sei vergine con olio, ma stiamo scherzando, siamo impazziti. Quello è Dio il giudice. Cioè, però puoi avere una buona idea in base a come tu vivi, a come tu ti comporti, a come un altro fratello vive e si comporta, puoi guardare i frutti. Però questo fratello fa una domanda precisa, se c'è dei familiari che non sono, com'è che dice, che non sono d'accordo?
Sì, se ci sono dei familiari che non sono d'accordo o altri motivi per i quali non puoi spostarti, non puoi essere sposa?
No, niente affatto, non è così. Se tu fai quello che puoi, c'erano i discepoli che hanno seguito Gesù 3 anni e mezzo. Giuda ha seguito Gesù 3 anni e mezzo, giusto?
Sì.
Arriva una donna peccatrice, probabilmente una prostituta come Zeffirelli, però il Vangelo non specifica, era una donna peccatrice, cioè non credo che rubava la marmellata. Mm-hmm. E questa qua, peccatrice, probabilmente una adultera o divorziata o prostituta di professione, non si sa. Questa qui con un semplice atto di amore ai piedi di Gesù, con un alabastro di olio, va bene? Gesù gli dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. Salvezza, salvata. Da quello che capisco io, Gesù ti perdona i peccati, ti dà la salvezza come con Zaccheo. Va bene, arriva Giuda, 3 anni e mezzo di sfacchinare, di sudare, di spingere, di tirare, di gridare e strillare, cacciare demoni. E Gesù a Giuda gli dà la risposta di Matteo 7:23. Cosa dice? Andatevene via.
Non vi conosco.
Non vi conosco. Mm-hmm. Gesù conosceva Giuda?
No.
No. Beh, lo conoscevo così. Sì. Così come io conosco Biden. Io conosco Xi Jinping, il presidente cinese, lo conosco, cioè, certo. Io conosco Stalin, sì, ho visto un filmato, brutto come la notte. Io conosco il Papa, con i suoi occhi, stranissimi, i suoi occhi.
E, ma non è una conoscenza cuore a cuore.
Ma cosa c'entra? Quando Gesù ha detto in Giovanni 17:3, questa è la vita eterna, che conoscano te e Cristo che tu hai mandato.
Sì.
Ecco, la parola lì, conoscere, è la parola ginosco, da dove i latini hanno preso conosco. Ginosco greco è una parola rara, particolare, che vuol dire come io conosco mia moglie. Quando dice Adamo conobbe Eva, era la parola ginosco, in ebraico.
Yada.
Yada, nebraico.
La stessa cosa.
Ciao Debra, mi ha portato una tazza, cos'è che hai portato? Una tazza di acqua con limone. Debra, io devo darti un abbraccio a te, vieni qua. Perché non è che avere una bella moglie non la abbracci mai, no? I love you. I love you so much.
Ha detto che ti ha sentito che la tua voce è un po' bassa, allora ti ha portato l'acqua.
Ah, mi hai sentita dalla cucina, che lei c'è una... Lei, sai, io non posso, sono sotto controllo qui, anche dalla cucina mia moglie mi controlla. Dice, bevi, Angela, prendi il microfono.
Allora, conclusione,
devo bere il limone qua.
Non è che quelli che si spostano sono sposa, quelli che rimangono dove sono non sono sposa, non dipende da quello. Ma dipende dalla tua obbedienza per Gesù, dal tuo amore e dedicazione per Gesù. Non importa dove sei, se ti sposti o non ti sposti, importante essere obbediente in qualunque cosa Dio mostra a te, nella tua chiamata, nella tua vita e servizio per Gesù. Perché siamo tutti diversi. Ma se tu obbedisci quello che Dio ti chiede, puoi diventare sposa, sia che ti sposti o no.
Guarda, dov'è il Sud America nel Nuovo Testamento, Angela?
E non c'è.
Beh, diciamo... parallelo.
E quando parla di tutto il mondo parla anche del Sud America.
Dov'era il Sud America per i cristiani a Roma?
Non lo so.
Quando dico Sud America dico come luogo di rifugio per me. Gli altri fratelli si arrangeranno, potranno decidere loro se per loro è rifugio Sud America, se invece il loro rifugio è in Sud Africa vadano là. Infatti consideravamo andare in Sud Africa perché, sorelle, vi ricordate?
Sì.
Perché parlano inglese e anche, sai, la temperatura è celestiale, né calda né fredda, perfetta, mm-hmm. Giusto?
Sì.
Perché non si, mi ricordo, abbiamo anche telefonato a un missionario, scritto a un missionario che era in Sud Africa, e gli ho fatto una domanda. La domanda era, com'è lì?
La sicurezza.
La sicurezza, la violenza. Gli ho chiesto, com'è la violenza? E lui mi ha dato un curriculum. Dice, c'è molta violenza in tante città e noi che siamo bianchi, e noi siamo in pericolo, noi che siamo di carne bianca, insomma, perché loro guardano i bianchi, li odiano perché erano gli oppressori, i colonizzatori. Sì, ma anche i negri, anche loro hanno colonizzato e oppresso. L'oppressione non è colore di pelle, ma condizione di cuore. E però mi ha detto che... nella capitale c'era molta sicurezza, ci sono le ambasciate, lui viveva lì nella capitale, ci sono le ambasciate, c'è molta polizia, nella capitale c'è molta sicurezza, c'è molta polizia, eccetera. Però io ho detto, ma guardate che non è che possiamo, noi vogliamo andare in giro a evangelizzare diverse città di qua e di là, non è che posso sempre stare alla capitale. Sì. E alla fine siamo giunti alla conclusione che?
Che meglio di no.
Meglio di no, per motivi di?
Sicurezza.
Sicurezza, per la violenza.
Sì.
E guarda qua, guarda proprio assolutamente rivelazione del Signore, adempito al 100%. Immagina se noi eravamo in Sudafrica adesso, eravamo bloccati.
Sì.
Bloccati. Cioè, vai sul mercato non puoi comprare niente. E questo neanche. E il Signore ci ha detto, andate in Sud America, che lì potete spostarvi di nazione in nazione, che lì parlano spagnolo da tutte le parti. Infatti abbiamo cambiato 4 nazioni ed è, guarda, una benedizione, vero o no?
Sì,
quando
sì.
Cambi nazione e parlano ancora spagnolo, sì. Poi nell'altro cambia l'accento, per la verità.
Sì, ma ti capiscono.
In Perù lo spagnolo era più chiaro. Comunque, ecco.
Chiedevi quelli di Roma dove era la loro Sud America?
Ecco, dove era Sud America rifugio per i romani?
Posso cercare di rispondere? Dimmi. Le catacombe?
Catacombe. Ecco, sto cercando di rispondere al fratello.
Sì.
La risposta è questa. La sposa di Cristo, vergine con olio, in quel caso si rifugiarono nelle catacombe, a volte, non sempre. Va bene?
Sì.
Però tutti si rifugiavano nelle catacombe, no? Qualcuno no. Moriva nell'arena,
sì.
Qualcuno veniva preso e per non rinnegare Gesù finiva nell'arena davanti ai leoni. Va bene? Ti ricordi, ho parlato tempo fa di questa scritta in una. Ci sono le scritte nelle catacombe, ce n'era una che ho citato, nelle tombe cristiane martirizzate, ce n'era uno che diceva: mia moglie e la mia piccola bambina di 6 mesi hanno dato la vita per il Signore ieri al circo per la gloria di Dio. Capito? Questo marito che scriveva, la mia giovane e amata moglie ha dato la vita ieri insieme alla nostra bambina di 6 mesi nel circo. Era il Colosseo o il Circo Massimo, uno o l'altro. Va bene. E quindi questa moglie non è andata, virgolette, in Sud America, non è andata nelle catacombe a rifugiarsi. E allora non era vergine con olio?
Certo che era.
Caspita,
sì.
Ancora sì, di più.
Amen.
Allora la domanda sorgerà, allora dobbiamo morire nel Colosseo per essere vergine? No. No, devi solo essere nella
volontà di Dio.
Volontà di Dio. Questa donna data da Gesù, si è messa in ginocchio, ha baciato i piedi, ha messo il profumo e Gesù gli ha detto: i tuoi peccati ti sono perdonati, al punto di far inciampare tutti i farisei intorno. E Giuda, che ha 3 anni e mezzo, i suoi peccati non sono stati perdonati. E si è pentito anche. Si è anche pentito. Però c'è pentimento e pentimento. C'è pentimento, tu ti penti per convenienza tua. E c'è pentimento che, come Pietro, rinnegato, si è pentito e ha presentato dei frutti e è ritornato a fare l'apostolo. Invece Giuda, invece di andare a fare l'apostolo, cosa ha fatto il palandrone?
Sempre
è andato a pendersi in un albero. È così che ti penti. Quindi so che ci sono fratelli che ci hanno scritto, qualcuno ogni tanto ci scrive, che io dice sto pensando al suicidio. E beh, se vuoi sprecare l'eternità, fai pure. Fai pure. A volte, sai, non parlo solo di una persona, diverse persone che ci hanno scritto nel tempo che vogliono suicidarsi. Guarda, suicidati se vuoi, ma fai uno sbaglio. Perché gli anni che ti rimangono da vivere ti servono per pentirti dei tuoi peccati, per ricevere lo Spirito Santo, per parlare agli altri di Gesù.
Amen.
Guarda che se ti suicidi, tu fai uno sbaglio. Perché butti via gli anni che ti rimangono, che ti puoi pentire, puoi ricevere lo Spirito Santo che non hai, perché se hai lo Spirito Santo non ti vai a suicidare.
Sì.
Non ti vai a suicidare. D'accordo? Va bene, Angela?
Sì, amen. Grazie. Credo abbiamo risposto, Anika. E ti leggo un messaggio arrivato adesso da parte di Maria e Angelo, che stanno viaggiando.
Chi sono questi?
Maria e Angelo.
Maria e Angelo.
Sì. Dice Maria: ciao, ciao fratelli, siamo Maria e Angelo e stiamo seguendo in diretta durante il viaggio in auto Napoli-Sicilia. E stiamo ascoltando il tuo bellissimo messaggio. Ti prego, Giuseppe nostro, non smettere di profetizzare, perché anche per noi fedeli e della missione è difficile metterci in mente di organizzarci e mollare tutto. Vi vogliamo un mondo di bene, siete la nostra famiglia. Che Dio vi strabenedica.
Grazie, ti benedica. Ah, ci stanno ascoltando mentre vanno da dove vanno?
Da Napoli a Sicilia.
Caro mio, lì la temperatura è bella. Qui abbiamo l'incontrario. Qui siamo nel mezzo dell'inverno spaccato. Qui.
Sì, ma oggi è il sole, guarda che bello.
Che bello oggi.
Sì. Not too bad.
Rappresenta Gesù e l'amore dei fratelli. Ma pregate per me, fratelli, perché cioè, il diavolo ci combatte, la zizzania ci critica di qua, di là. È la minoranza però, il 99% ci amano, però scocciano, la zizzania scoccia. Sai come i topolini vengono, mangiano il formaggino, ti lasciano la sporcizia e quella, le pulci, la zizzania è così. I topi vengono, mangiano il cibo e ti lasciano la malattia, e questa è la zizzania. E mi scoccia, infatti Gesù ha detto: non date perle ai porci, non date cosa santa ai cani. E il Signore che mi deve dare molta pazienza, sai, che c'è gente che tu aiuti come ringraziamento, sputano nel piatto dove mangiano. E noi li amiamo in Cristo Gesù, almeno cerchiamo.
Amen.
A volte con successo, a volte con meno successo.
Ti leggo un altro messaggio proprio su questo, è da parte di Julianne, che ha scritto da poco. Dice: ciao fratelli bellissimi, volevo dare la mia risposta riguardo alla zizzania. Semplicemente i figli di Dio portano luce e non rabbia o ignoranza. Non sono falsi, ma vengono e accettano ad essere ammaestrati da Dio, ad essere umili, rispettosi e amorevoli, anche quando non si è d'accordo con qualsiasi cosa essa sia. Che Dio vi benedica.
Amen.
Amen. Grazie, Julian. Abbiamo tanto da imparare, hai ragione. Amen.
Il messaggio che io sento da Gesù è questo. Il diavolo sicuramente troverà il modo di portare il caos che abbiamo letto su Sudafrica, su altre nazioni. Guarda, in Iran, giornale appena uscito, appena stampato, ieri, dice: non trovano l'acqua da bere. Naturalmente se chiedessero Israele glielo insegnerebbe come fare. Gli ebrei sono andati in Israele, un deserto, va bene, era tutta Palestina, 2000 anni di assenza ebraica, e loro hanno fatto del deserto, hanno fatto un giardino, innanzitutto perché Dio li sta benedicendo finalmente dopo 2000 anni, li sta benedicendo finalmente. Anche se sono più capre che pecore in Israele, innalzano le perversioni sessuali, questo, però ci sono abbastanza pecore perché Dio sta avendo pazienza. Gli ebrei, gli israeliani possono andare in Iran ad avere a tutti. Gli israeliani hanno la tecnologia, sono loro che hanno inventato il sistema a goccia, come si dice in italiano, i tubi che fanno cascare una goccia alla volta. E pensa come sono intelligenti questi ebrei. È logico, leggono la Bibbia, come fanno a non essere intelligenti? Immagina se predicassero il Vangelo. In un battibaleno il mondo sarebbe... Gesù poteva tornare secoli fa. Invece no, caprette no. Vanno da Mosè. E Mosè sì, è meglio dell'Islam e tutto, si vede. Però non è Gesù Cristo. Cosa sta facendo il diavolo? Sta lavorando per portare il caos che vediamo in certe nazioni anche in Occidente, anche in Europa, anche in Italia. Nelle nazioni indù islamiche il caos c'è già. Gli islamici si ammazzano tra di loro. Ci sono quelli che seguono il Corano fedelmente, che sono gli estremisti, i radicali, la jihad, il Qaeda. Lo seguono il Corano così com'è. Il Corano viene seguito da radicali, non da quelli... Invece quelli, diciamo, tiepidi come i cristiani tiepidi, fanno la pace con i cristiani. Invece quelli che seguono il Corano 100% vogliono uccidere i cristiani. Questo dice il Corano. Va bene, quando voi confrontate gli islamici sulla televisione, diteglielo. Citategli le scritture, ce l'abbiamo lì sulla pagina della radio, sui topici. Prendetele. Vi insegno come evangelizzare gli islamici. Allora, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, va bene, quello che avviene negli Stati Uniti ci avverte a noi di prepararci per il meglio, va bene, però è sapere che sta arrivando il peggio. Quindi essere pronti al peggio, però pregare per il meglio. Va bene. Va bene, quindi il caos mondiale che viene sta iniziando. Ascoltate questo che vi dico. Il caos mondiale che viene, ascoltate bene, inizierà dalla nazione che il mondo più segue. Qual è Dora?
Gli Stati Uniti.
Quindi gli Stati Uniti stanno per esplodere. Va bene, se voi seguite le notizie americane come le seguo io, gli Stati Uniti stanno esplodendo. Il male, la perdizione e le perversioni e le guerre nel mondo, numero uno, vengono dall'America, non da Putin, non dalla Cina, che già sono conciati male per conto loro, ma vengono dalla Babilonia, la prostituta, la madre delle prostitute. Va bene. E allora andiamo a Matteo 26 e Luca 21, ci sono due passaggi lì che voglio leggere. Allora, sì. Mi dai Matteo 26, 41?
Sì. Matteo 26, 41. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Va bene, sono solamente falsi profeti di chiesa, falsi profeti cristiani che vi dicono tranquillo, metti la mascherina, segui la pandemia, segui le regole, prendi le siringhe, tranquillo. Quelli lì sono falsi profeti. Va bene, io predico a me, signori della censura, a me posso predicare?
Sì, certo.
E loro non mi permettono di dire agli altri cosa devono fare. Però loro dicono, io non posso dire. E allora predico a me, i nostri fratelli sono abbastanza svegli da capire cos'è che sto cercando
di
dire.
Sì, certo.
Va bene. Io non voglio prendere il vaccino, è pieno di monnezza, di feti. C'è una medicina messaggero si chiama, per modificare il tuo DNA. Ma prendetevelo voi! Ecco, va bene. E allora Gesù dice, non cadete in tentazione. Spirito è pronto, ma la carne è debole. Luca 21, 34, 36. Gesù ci avverte di quello, le profezie ci dicono di quello che viene. Dobbiamo prendere profezie di quello che Gesù diceva, applicarle al momento, va bene? Queste profezie sono state applicate per 2000 anni alla Chiesa cristiana per prepararla e hanno sempre funzionato, perché Gesù, quando Gesù dava una profezia 2000 anni fa, tu la puoi applicare per l'eternità. Guarda cosa dice qua. Badate
a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, ansiose preoccupazioni di questa vita.
Capito? Ecco, l'ha detto 2000 anni fa, e di cosa parlava? Parlava di Israele, degli israeliani, dei cristiani, ma lo puoi tranquillamente applicarlo oggi, va bene? Oggi, 17 luglio, applicalo oggi, d'accordo? E applicalo domani, 18, e applicalo il mese prossimo, e mettilo fra un anno, e mettilo fra 2 anni. Questa scrittura rimane vera.
Sì, amen.
Anche se tu l'applichi questa scrittura fra 1000 anni, quando c'è il millennio, questa scrittura è ancora vera, perché nel millennio vi saranno capre, vi saranno lupi, vi saranno chi adora la menzogna. Leggimelo. Dammi una scrittura del millennio, Angelo, vai a Apocalisse 22, dopo che è scesa la Nuova Gerusalemme, e credo che sia verso 15, ti dà la... sì. Non è verso... cos'è? Verso 8?
Sì, 15.
Che
verso è? 15.
Il 15?
22 e 15.
Il 22 e 15. Lì ti dice come sarà nel millennio. Questa scrittura che adesso vi chiederò di applicare oggi, io vi dico, sulla terra... Gli abitanti della terra, che spero non sia nessuno di voi, spero che tutti voi siete nel libro dell'Agnello, dentro la Nuova Gerusalemme, nella terra ci saranno i cristiani mezzocuori, i cristiani falsi, i cristiani che per il rotto della cuffia hanno superato i giudizi del trono bianco, Apocalisse 20. Va bene, lì ci saranno ancora capre, caproni, lupi, ingordi, idolatri, quelli che amano la menzogna, nel millennio. che i testimoni di Geova mostrano sarà un tempo di picnic. Vi sbagliate, testimoni di Geova. Non sarà solo picnic, ci saranno ancora caproni, ci saranno ancora indiavolati. Come mai saranno ancora indiavolati che il diavolo è all'inferno? Apocalisse 20, verso 10.
È perché abbiamo anche
no,
il male
abbiamo,
dentro.
No, già hai sbagliato.
L'umanità ha il male dentro di sé, non solo il diavolo è colpevole.
Perché ci sono cose che l'umanità sta facendo che il diavolo impara. Hai capito? Il diavolo prende appunti quando queste capre stanno facendo queste cose. Io credo che Hitler ha insegnato molto al diavolo. Non troppo, ma qualcosa sì. Tanto che credo che l'anticristo seguirà il modello di Hitler, ispirato dal diavolo, ma sviluppato da Hitler. Avanti. Dacci uno spaccato, zoom in. Come dici in italiano? Zoom in. Primo piano, dopo il millennio. Dopo il millennio, Apocalisse 22, verso 15. Allora, dopo il millennio, comincerà nuovi cieli, nuova terra, va bene? Apocalisse 22, 15, e dopo il millennio. Il millennio comincia Apocalisse 20, verso 1, mm-hmm. Va bene? E finisce, il millennio finisce Apocalisse 21, 1. Finisce il millennio e comincia l'eternità. Ma andiamo a Apocalisse 22, verso 15, cosa vediamo? Vediamo, e ditegli il testimone di Geova, e vediamo quello che succede dopo il millennio. Testimone di Geova, impacchettate i vostri picnic, lasciate perdere i picnic. Se voi siete là, va bene, andate in giro a evangelizzare, non a fare picnic. Lì c'è gente che ha bisogno di salvezza. Perché sì, hanno la vita eterna, cioè, ma non hanno la salvezza di Cristo. Avanti.
Apocalisse 22, 15. Fuori i cani.
Fuori di cosa? Leggi 14.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Quale città? Apocalisse 21, Nuova Gerusalemme che è scesa dal cielo, la città. Apocalisse 22, 14 dice: beati quelli che lavano le vesti nel sangue dell'agnello. Non dice il battesimo di Giovanni Battista?
No, no.
È controllo, eh?
No, non dice.
È perché c'è gente che no. C'è gente che dice se non ti lavi, se non va l'acqua di rubinetto, non puoi essere salvato. La salvezza non è nell'acqua del rubinetto. Vai tranquilla sotto il rubinetto, ma fatti anche la doccia. Ma nel nome di Gesù, come ti pare, ma non ti salva. Ci vuole il sangue. Oh, leggilo di nuovo 10 volte. Che
quindi
so che
verso 14
entra in testa finalmente.
Verso 14 dice: beati quelli che entrano per le porte della città. Verso 15: fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori.
Ma dove dice lavati?
Verso 14.
E leggi quello io voglio
leggo
sentire.
Di nuovo?
Ma ti ho detto leggilo 100 volte.
Apocalisse 22, 14. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Oh, questo è il punto. Quindi non è l'acqua di Giovanni. Una volta sì, simbolo. Giovanni non ha mai lavato niente. Giovanni Battista non ha mai lavato niente. E allora era un simbolo. Quando Mosè ed Abramo circoncidevano la legge, non circoncidevano niente del cuore, era solo carnaccia, erano carne. Va bene, che Paolo in Galati, se si facessero anche castrare, non gli servirà niente. Paolo ai Galati, non ve la prendete con me. Ho detto Paolo. Ok, quindi così l'acqua di Giovanni non è neanche più simbolo come la circoncisione. Allora, leggi e stavolta me ne sto zitto. 14 e 15,
grazie.
Prometto.
Grazie.
Guarda, non mi dare...
Apocalisse 22, 14 e 15. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
It doesn't say the blood, verse 14, no?
No.
Can you find the please Revelation Apocalisse 7 about washing in the blood of the lamb?
Okay.
Allora, hai finito il verso 15?
Sì, sì, sì.
Ecco, quindi su questo sono un branco di capre, così, va bene? Questa è la gente che per badeschino the teeth, diciamo per il rotto della cuffia, hanno superato per il rotto della cuffia, capito? Il giudizio del trono bianco. Va bene? Va bene, dove chi non lo passa non c'era più il perdono 70 volte 7, c'era il lago di fuoco. Va bene, Apocalisse 20, 11 a 15. Allora abbiamo letto Apocalisse 22, 14, beati quelli che lavano le vesti. Ok, E io ho detto, lavato nel sangue di Cristo, no?
Sì.
Ma lì non c'è scritto il sangue di Cristo. Allora uno dice, ma senz'altro vuol dire Giovanni è l'acqua del Giordano. Senza, invece no, tu ti sbagli, caro amico. Dora, cosa hai trovato?
Apocalisse 7,14.
Ecco, qui è più specificato. 7,14.
Io gli risposi, Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse, questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
Amen, amen, il sangue.
Quindi il sangue. Ma sei sicuro che dice Giovanni Battista?
No, dice sangue dell'agnello.
L'amico di Giovanni?
No, neanche.
Il nipote?
No.
Vicino di casa?
No,
lasciamo
no.
Perdere. Proprio non lo dice. Il sangue dell'agnello. Tu, ma chissà quanti cristiani ci sono nelle chiese che si sono fatte infinocchiare da questi falsi predicatori di false dottrine che credono che l'acqua li salvi e rimangono perduti. Ma credono in Gesù? Sì, ma anche i medjugorjani credono in Gesù. E pensano che hanno bisogno dell'acqua, virgolette, della Medjugorje, dalla medjugorjana per arrivare a Gesù. Senza la medjugorjana da Gesù non ci arrivi. E rimangono perduti. Perché? Perché io non darò la mia gloria a un altro, dice il Signore. Il Salvatore è Gesù. Che la Medjugorje se ne stesse l'acqua, la sua statua. Cosa c'entra lei con Gesù e la salvezza? È l'acqua lo stesso. L'acqua ha finito lo scopo. Angela, io sto uscendo dal seminato qui.
Sì, vero, allora vero, Dora, sì, Dora stava leggendo Luca 21.
Sì.
E dicevi che queste scritture che dice vegliate, pregate, badate a voi stessi, queste scritture saranno valide anche in eternità, anche sulla nuova terra, perché ci saranno peccati, ci saranno persone con problemi che devono stare lontani da ubriachezza, dalle preoccupazioni di questa vita, quindi sono cose che saranno valide sempre. Però siamo rimasti in mezzo a questo versetto.
Sì. Sì, continuiamo Luca 21, continuiamo il verso 34.
Ecco, dimmelo tu perché io non so più dove ero. Meno male che c'ho qui due sorelle supersoniche.
E stiamo cercando di starti indietro, però è difficile correre dietro a te.
E correte nello spirito.
Sto cercando. Tu vai molto veloce.
Voglio cominciare dall'inizio, Luca 21. Luca 21, 34 a 36.
Io prometto, non ti interrompo.
Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita.
Da telefonini.
E che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio.
Invece del rapimento una botta, capito? La tribolazione.
35. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra.
Capito?
Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire.
Perché siete in grado?
Di scampare a tutte queste cose che stanno per venire.
Quindi se non vegliamo, non scampiamo.
No.
Ah, non è super grazia, Dio mi ama, rapimento, non è così, no? Vegliate no. Che siate in grado di scampare queste cose. Quindi cosa sta dicendo qua Gesù? Se non vegli, non scampi.
Sì.
La tribolazione ti casca in testa. Diteglielo ai quelli della pretribolazione. Avanti, finito?
Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo.
Hai capito?
Sì.
Quindi state attenti, comparire al figlio dell'uomo, perché molti risusciteranno a vergogna eterna, molti risusciteranno a vita eterna. Quindi ci saranno due resurrezioni, mm-hmm. Capito? Ci sono che poi resurrezione e rapimento, poi diciamo è uno stesso evento, avvengono più o meno lo stesso, si susseguono prima risurrezione, subito dopo il rapimento. Quindi vegliare affinché tu possa essere trovato, tu possa essere degno di comparire davanti al figlio dell'uomo. Cioè Gesù non ti vuole vedere se tu non ci hai messo tutto il cuore a seguire il Vangelo, i comandamenti. Cioè io ho sentito persone lamentarsi, dice, io non riesco ad amare il Signore con tutto il cuore. Ma tu devi svegliarti, come non riesci? Ho sentito gente dire questo, non ci riesco a amare il Signore. E che cosa stai amando? Il telefonino? la pornografia, il mondo. Allora, se come Eva che amava il frutto proibito, e se tu non riesci, devi svegliarti. Scusa, se lì c'è scritto 360 volte, o volte c'è anche scritto 3000 volte, chi tocca muore. Io non riesco, sento che io vorrei toccare. E tu devi svegliarti e dire, io quello non lo tocco. Sei camminato mai vicino su un pendio, questo, un dirupo? Io lì non mi butto. E dice, no, però sento una voce, parentesi al diavolo, che mi dice di buttare. E tu non ti butti. E che cosa fai? Fai quello che Dio ha detto a Caino. Ha detto, Caino, sveglia, il peccato è alla tua porta. Leggere Genesi capitolo 4. Il peccato è alla tua porta. Hai capito, Caino? Hai preso appunti? Ma tu devi resistere. Giacomo 4,7. Resistete?
Al diavolo e lui fuggirà da voi.
Va bene, ecco. Devi resistere, devi resistere.